Buongiorno a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Ciao Giorgio, ciao Giorgio Dini. Sì,
Ciao, ciao,
tutto
ciao
bene?
caro, bene, grazie.
Ecco, il tema di oggi, il tumore al polmone nell'era Covid. E abbiamo il piacere di avere con noi il professor Andrea Imperatori, direttore della chirurgia toracica dell'ospedale di Circolo Varese ASST Sette Laghi. Giorgio Dini, fai tu, di tu qualcosa, professore.
Buongiorno professore,
Buongiorno a voi.
io ho letto una cosa in merito al Covid e al chirurgo che le voglio leggere. Covid e il chirurgo forse non è in prima linea, ma è senz'altro lì. Le volevo leggere, il nemico di oggi è un maledetto invisibile virus, ma il nostro nemico di sempre è il tumore al polmone, che non si è ritirato, non ci ha dato una tregua, e solo perché la pandemia ha preso la scena. Il nostro nemico da sempre si fa spazio, e non solo nel corpo, ma anche nel cuore e nella mente di chi adesso ha ancora paura. Professore, oggi è tutto ritornato alla normalità?
Grazie mille per questa domanda che mi permette di ricordare a me stesso e a tutti che purtroppo il tumore del polmone non è andato in pensione. La normalità è uno strano concetto, no, non siamo ancora tornati alla normalità. Purtroppo in quest'anno e mezzo di pandemia hanno sofferto centinaia di migliaia di pazienti affetti da Covid, ma hanno sofferto anche milioni di pazienti affetti da tutte le altre patologie che purtroppo non hanno avuto uno spazio adeguato di cura, di diagnosi e di cura. Il grosso problema, infatti, è che le forze della sanità in Lombardia, a Varese, ma diciamo in tutta Italia e anche in molte parti del mondo, sono state distratte, cioè spostate. È vero che noi non eravamo in prima linea, ma tutti noi chirurghi abbiamo prestato servizio nei reparti Covid, anche sottoscritto, ed è stata un'esperienza molto utile. Contemporaneamente però non dovevamo dimenticarci di tutti quei malati che avevamo affetti da patologie che potevano essere tumore del polmone, quindi in fase diagnostica, ma che alcuni di essi avevano già il tumore del polmone. Quindi, per concludere a questa prima domanda, questa introduzione molto, molto interessante, la pandemia ha causato gravi danni e tantissime sofferenze. Purtroppo non ha risparmiato i pazienti affetti da tumore del polmone.
Professore, io mi aggancio a questo perché su Varese News, che è il nostro giornale online ormai varesino, c'era questo bellissimo titolo: Esami e cure rinviate durante la pandemia. In un'inchiesta i dati sui pazienti dimenticati. In Italia, due interventi chirurgici su tre sono stati rimandati. Più di un esame su tre rinviato, appena uno screening oncologico su 10 eseguito durante il primo lockdown. Sono dei numeri che fanno paura.
E sono la realtà, e purtroppo la realtà a Varese e provincia non è migliore dei dati che tu hai elencato. Questi sono la media nazionale di un'inchiesta ben fatta da un collega ricercatore di Trieste, e la nostra azienda ospedaliera di Varese, ST Sette Laghi, ma anche Valle Olona, ha aderito a questa inchiesta, fornendo dei dati direi interessanti, dove ci fanno vedere come nel primo lockdown, siamo andati parecchio in sofferenza e quindi purtroppo abbiamo avuto decine di centinaia di pazienti che sono stati definiti dimenticati. In realtà non li abbiamo dimenticati, non avevamo le forze per poterli seguire, sono stati rinviati non è che non li abbiamo più operati. Nel periodo estivo e nel periodo prima della partenza della cosiddetta seconda ondata li abbiamo quasi tutti recuperati. Purtroppo dico quasi tutti, perché quando si parla di tumore del polmone la finestra per poterli operare, per poter dare quindi una terapia efficace, è di alcuni mesi, non di anni. Quindi quelli persi, alcuni di questi purtroppo non sono più stati pazienti chirurgici. Non entro perché non ho i dati della seconda ondata, ma voglio sottolineare come la seconda ondata, quella fra novembre e febbraio, abbia quasi travolto Varese. Siamo stati l'epicentro della seconda ondata, siamo arrivati ad avere oltre 600 pazienti Covid nella SST Sette Laghi, che ha 800 posti letto, quindi lo spazio per tutti gli altri malati era veramente esiguo. E quindi anche nella seconda ondata, quando stavamo recuperando i danni della prima, siamo di nuovo stati fermati. Con la seconda ondata eravamo un po' più preparati, quindi devo dire che la direzione e tutto l'organizzazione, pur essendo stato uno tsunami ancora più violento, ci ha permesso di mantenere le sale operatorie almeno al 30-40% della nostra attività. Nella prima ondata siamo arrivati a circa il 10% dell'attività usuale, quindi devo dire perdere il 90% degli interventi.
Professore, parliamo sempre di questo tumore particolarmente aggressivo e diffuso. Noi sappiamo che prevalentemente ci sono due tipi di tumore al polmone e ci sono anche dei sottotipi che sono anche piuttosto diversi da loro. Quali sono? E ci può spiegare le differenze di questi tumori, le caratteristiche, come si possono sviluppare?
Allora, tradizionalmente il tumore del polmone veniva diviso in termine tecnico in tumori a grandi cellule e a piccole cellule. Questa divisione è ormai sorpassata perché l'epidemiologia e i tipi di tumore adesso sono diventati di più, sono stati riclassificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che aggiorna le classificazioni molto velocemente. E da un punto di vista pratico, l'ultima del 2021 ci fa dire che il tumore più frequente, che è l'adenocarcinoma, un tumore che costituisce circa il 50-60% di tutti i tumori del polmone, ha varie sfaccettature. Certo, la diagnosi è il momento principale poi per il possibile paziente, perché andare sugli aspetti tecnici di quale tipo, sottoistotipo, è più una problematica tecnica che deve interessare i tecnici, cioè noi, chirurghi, gli oncologi. Invece il paziente è interessato a quelli che possono essere i sintomi d'esordio, che purtroppo nel tumore del polmone sono spesso e volentieri tardivi, e quindi quando compaiono i sintomi, che sia un cambiamento della tosse, che sia una tosse con un espettorato striato di sangue piuttosto che del dolore toracico localizzato alla parete toracica, questo può essere spesso e volentieri troppo tardi. E allora è importante fare quello che si chiama diagnosi precoce, identificando i soggetti ad alto rischio e fare a loro degli esami che permettano di trovare queste neoplasie, questi tumori, in una fase quando ancora sono curabili, e raramente lo sono quando hanno dato dei sintomi.
Io voglio tornare un attimino indietro, scusami professore, è questo. L'ultima volta che ci siamo parlati io e lei, l'abbiamo intervistato e abbiamo parlato di fumo. Il fumo si dice che è la causa principale del tumore al polmone. Si parla che 9 su 10 che fumano o che hanno fumato sono, diciamo, quelli che più possono prendere questo tumore. Però si è sempre parlato del primato maschile per il tumore al polmone. Ma io ho letto la prealpina. E sulla prealpina di qualche settimana fa si parlava, era così il titolo, donne e sigaretta, e diceva che già a 14 anni il 30% delle ragazzine che hanno lasciato la scuola media hanno la sigaretta in bocca. Può essere la causa del tumore delle donne in continuo aumento? E poi le do un'altra domanda, così almeno riusciamo ad arrivare alla canzone. C'è una predisposizione ereditaria nel caso del tumore al polmone? Quante domande, scusa professore.
Grazie mille Luigi per la bellissima domanda, che mi porta a dire come in provincia di Varese, tu hai citato, 9 su 10 sono fumatori, noi abbiamo un dato preciso, 87 su 100, quindi siamo molto vicini. E anche in provincia di Varese abbiamo le donne che stanno raggiungendo il non invidiabile primato di avere tanti tumori al polmone quanto gli uomini. Questo è legato sì al fumo di sigaretta, è legato alla cosiddetta emancipazione che ha portato le donne a iniziare a fumare quanto gli uomini, quasi quanto gli uomini, dagli anni 70-80. E purtroppo, come dicevi giustamente tu, nelle nuove generazioni, quelle degli adolescenti di oggi, la prevalenza dei fumatori è del sesso femminile. Questo è un triste primato che dovremmo in qualche modo far capire ai giovani, che non li porterà lontano. Ho un figlio adolescente, per cui capisco perfettamente le dinamiche dei teenager, degli adolescenti, ma altrettanto è importante fare capire loro del rischio, che non è solo quello oncologico, perché il fumo di sigaretta purtroppo causa anche altre patologie. Alle ragazze dico, alle amiche di mio figlio, dico attenzione, vi rovina anche la pelle, e quindi avrete un aspetto più vecchieggiante quando a 30-40 anni avrete fumato.
Prof, ci fermiamo e sentiamo la prima canzone che hai scelto. So che è una canzone troppo bella, quindi la sentiamo tutti insieme. Poi ricominciamo a parlare di questo maledetto tumore al polmone.
Grazie.
Yeah.
stiamo intervistando il professor Andrea Imperatori. Vi ricordo, è responsabile della chirurgia toracica dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. Vai Giorgio Dini, tocca a te.
Professore Imperiali, abbiamo parlato, lei ha parlato qualcosa sui sintomi e sulla diagnosi precoce, però purtroppo lei sa che la fase iniziale del tumore è del tutto asintomatica e la diagnosi viene fatta solo nel caso in cui diciamo l'esame del torace, la diagnosi del torace viene fatta per altri motivi. E poi ci sono anche dei sintomi come la tosse persistente, per esempio quella tosse che non va via mai. Non se ne potrebbe parlare col medico di base di questo problema? Cioè il medico di base può rientrare in questo tipo di discorso? E quindi volevo dirle, professore, lei ha parlato di diagnosi precoce, ma è difficile farla arrivare ad una diagnosi precoce quando ci sono tutte queste cose che si scoprono alla fine o ci scoprono quando forse siamo in una fase forse avanzata, professore.
Grazie dottor Dini per la domanda che mi riporta al mio primo amore, cioè allo screening e alla diagnosi precoce nel tumore del polmone. La provincia di Varese è stata la prima in Italia teatro di un progetto di screening a livello provinciale che coinvolgeva i medici di medicina generale. Circa 160 medici di medicina generale furono coinvolti dal cosiddetto progetto Predica, precoce diagnosi del cancro, ideato dal professor Dominioni e condotto dal nostro gruppo, che ha portato dei brillanti risultati. Purtroppo questi risultati a livello nazionale non sono stati presi così tanto in considerazione. Lo sono stati presi in Europa e nel mondo, paradossalmente, ma non in Italia. È vero, coinvolgere il medico di medicina generale che conosce il suo assistito, che ne conosce le abitudini, quelle soprattutto del fumo di sigaretta o il lavoro, il fatto, l'aspetto professionale di rischio, o ne conosce, come si diceva poco fa, l'aspetto familiare, quindi magari ereditario, perché ci sono stati altri casi di tumore nella sua famiglia, beh, è la persona giusta al medico di medicina generale per identificare il soggetto a rischio e per sottoporlo a degli esami cosiddetti di screening, cioè di primo livello, che potrebbero essere la radiografia del torace o l'attacco del torace, come viene suggerito oggi dalle linee guida internazionali.
Professore, forse questo suo parlare di screening mi ricorda un pochettino il suo predecessore. Io mi ricordo che il professor Dominioni, che ha creato il punto polmone, qualcosa del genere, si riferisce a questo? E come funziona? Funziona ancora questo punto polmone?
Allora, il professor Dominioni è stato uno dei co-fondatori del punto polmone. Il punto polmone è un ambulatorio che si trova in ospedale, qui a Varese, sotto la gestione, la direzione della dottoressa Ortelli della unità operativa di pneumologia, che alla quale ambulatorio fanno riferimento i medici di medicina generale e i medici ospedalieri, diciamo di tutta la rete degli ospedali di SST Sette Laghi, dove possono essere inviati soggetti in cui si sospetta una neoplasia polmonare, perché ha fatto una radiografia per altri motivi e ha fatto ed è stato trovato un nodulo polmonare o perché ci sono dei sintomi particolari. Sì, il punto polmone è il, diciamo, l'ingresso nella rete diagnostica dell'SST Sette Laghi e deve essere ricordato, giustamente, ti ringrazio per averlo fatto, perché è il punto dove convogliare tutti questi pazienti, o con una radiografia che incidentalmente ha fatto trovare un nodulo al polmone o perché hanno già dei sintomi sospetti.
Professore, parliamo di cura. Come si cura il tumore al polmone? L'approccio terapeutico dipende dalle condizioni del paziente, dallo stato della malattia, dal tipo istologico del tumore, dall'età anche, dal periodo. L'opzione chirurgica.
Lei si vede che conosce questo argomento in modo approfondito, perché ha identificato tutti gli elementi essenziali per definire il piano terapeutico del paziente affetto da tumore del polmone. Nel contesto dell'organizzazione a livello della SST Sette Laghi, abbiamo anche, oltre il punto polmone, il cosiddetto gruppo multidisciplinare di oncologia toracica, dove ci troviamo una volta alla settimana a discutere tutti i casi di cancro del polmone e abbiamo la fortuna di avere tutte le figure di riferimento, dall'opneumologo al radiologo al radioterapista, all'oncologo, al chirurgo toracico. E la terapia deve essere ovviamente customizzata, passatemi il termine, cioè disegnata sul paziente e sulla malattia, ma in primis sul paziente. Ecco, l'unico appunto su cui non sono al 100% d'accordo è sull'età. L'età non è più un fattore che condiziona la scelta terapeutica, almeno nell'ambito chirurgico, perché operiamo anche pazienti sopra gli 80 anni, cosiddetti ottuagenari, se sono in condizioni generali buone, non hanno delle copatologie gravi e il tumore è resecabile, li sottoponiamo all'intervento chirurgico e i risultati sono buoni in termini sia di complicanze, sia di sopravvivenza a lungo termine, perché un ottantenne in buone condizioni generali ha un'aspettativa di vita che è di 5, 6, 7 anni, che può essere impattata dal tumore del polmone. Ma se io reseco il tumore del polmone con un intervento chirurgico e lo asporto, gli ridò quei 5, 6, 7 anni di vita di aspettativa. E quindi l'età è l'unico punto su cui non sono al 100% d'accordo.
Professore, l'opzione chirurgica è la scelta più comune. Quando si può operare e quando non si può operare? E il problema grosso, vabbè, quando si può operare, voi operate, i risultati sono molto buoni. Ma quando non si può operare, bisogna andare su terapie particolari, su percorsi personalizzati, adeguati, cure veramente su misura?
Sì, ecco, purtroppo la chirurgia non è la terapia più comune. La chirurgia può essere applicata nel 20-25% dei malati affetti da tumore del polmone. Speriamo che diventino sempre di più, perché con la diagnosi precoce, se li troviamo in uno stadio precoce, li potremo operare. Ma lo 70-80% dei pazienti alla diagnosi sono già in uno stadio non operabile. E quindi sì, a quel punto entrano in gioco quegli aspetti che lei ricordava, cioè le cosiddette target therapy, cioè le terapie su dei bersagli che debbano essere identificati nel tumore di quel paziente e che permettono delle cure molto più efficaci in termini di cura e molto meno dispendiose in termini di rischio per il paziente, perché meno complicanze vuol dire miglior qualità di vita, miglior sopravvivenza, non vuol dire però sempre meno costi, perché purtroppo le nuove terapie sono molto efficaci ma hanno anche lo svantaggio di essere molto costose.
Professore, oggi vengono tanto utilizzati e prescritti i cosiddetti farmaci biologici, no? Io e Giorgio ci siamo messi a controllare cos'è sto farmaco biologico. Sono farmaci innovativi, efficaci, tollerati, maneggevoli e quindi molto utili da prendere anche a casa. Cure appropriate su misura, che intervengono con precisione a persona sul tumore del polmone.
Ha ragione, come al solito Luigi si vede che ha studiato tanto.
Abbiamo studiato tanto, questo guarda, ti giuro.
È vero. E con l'avvento di questi farmaci, alcuni dei quali hanno più di 10 anni, quindi non sono proprio di ultimissima nascita, ma ci sono le nuove generazioni, perché purtroppo, come in tutte le malattie, si sviluppano le resistenze. Sono tanto note le resistenze agli antibiotici, ma stanno comparendo anche le resistenze dei tumori a questi farmaci biologici. Ma fortunatamente la ricerca sta andando avanti, ci sono nuovi farmaci biologici che riescono a curare anche questi tumori con queste resistenze. Qual è il grosso vantaggio? Che il paziente può assumere delle terapie mirate per il suo tumore, quindi con quella mutazione si prende quel farmaco e quel farmaco è efficace per molte decine di mesi o per anni, cosa che una volta non era nemmeno immaginabile. Se si sviluppassero delle resistenze si possono usare nuovi farmaci, sempre biologici, mirate sulle nuove mutazioni. Questi implicano, questo atteggiamento implica però che i tumori e questi pazienti devono essere seguiti molto nel tempo e magari anche ripetute delle biopsie, perché è necessario il tessuto per identificare queste mutazioni e per poter guidare le nuove terapie. Qual è il vantaggio grosso? Anche quello che diceva giustamente Luigi Rusconi, cioè che possono essere fatte a domicilio, perché sono delle pastiglie. Qual è lo svantaggio? Costano fino a 10.000 euro al mese per paziente. Quindi dobbiamo decidere dove allocare queste risorse. Sappiate che un paziente operato per sopravvivere 5 anni costa a noi mediamente 20-25.000 euro. Un paziente per sopravvivere 2 anni con una terapia, io faccio fare a voi il rapporto, la somma e poi il rapporto con le spese dell'intervento chirurgico, insomma è 1 a 10.
Professore, una volta fatta la diagnosi di tumore a non piccole cellule, questi farmaci biologici vengono usati subito? È la prima terapia che viene fatta?
No, le indicazioni che gli oncologi seguono sono legate allo stadio e alla sequenza delle linee di terapia. La prima linea di terapia, se il paziente non è in uno stadio metastatico, è con la chemioterapia classica. La chemioterapia classica che ha, non vuol dire una terapia di serie B, anzi una terapia molto efficace, con alcuni effetti collaterali noti come le problematiche legate ai globuli bianchi, per non entrare in dettagli troppo tecnici, ma che da un punto di vista di efficacia sono ancora molto valide. In seconda linea si possono usare questi farmaci biologici, proprio perché il Ministero della Salute definisce questi farmaci molto costosi un secondo approccio, non una prima via di trattamento. È pur vero che con alcuni farmaci come l'immunoterapia oggi siamo autorizzati a usarli anche in prima linea.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. Chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane per chi diceva o sete o fame. Fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore. Dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, giocato all'ombra d'un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
Abbiamo il nostro professor Andrea Imperatori, che è responsabile della chirurgia toracica dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. E stiamo parlando del tumore al polmone nell'era Covid.
Professore, lei ha parlato un attimo fa di chemioterapia. E quando il tumore è causa di metastasi, cioè quando il tumore ha metastasi alle ossa, quindi diventa inoperabile. A quel punto lì interviene la chemioterapia o la radioterapia. Lei però un attimo fa ha detto che la chemioterapia è una prima istanza, quindi può essere usato nell'uno o nell'altro caso. Scusi se ho mischiato le due cose.
Allora, certamente la problematica delle metastasi è rilevante nel tumore del polmone, perché oltre la metà dei pazienti già la diagnosi presenta metastasi, non solo alle ossa ma anche ad altri organi, purtroppo anche all'encefalo. E in questo caso è fondamentale avere esattamente la tipologia di tumore con una biopsia per poter guidare la terapia. La chemioterapia in prima istanza sì, ma anche le terapie biologiche, perché nel tumore metastatico, come dicevo al termine della prima, della seconda parte dell'intervista, l'immunoterapia ha un ruolo importante. Oltre a questo ci sono altri farmaci biologici che vanno a colpire alcune mutazioni, alcuni tumori che presentano alcune mutazioni, e in questo caso è certamente importante.
Professore, io le volevo chiedere, la molecola osimertinib è largamente usato da tutti, e soprattutto nel carcinoma tumorale a non piccole cellule. Ora le volevo chiedere, per quanto tempo, di solito sono i 3 mesi, 6 mesi, viene usato fino ad una remissione della malattia? Oppure...
Allora, mi fa una domanda che esula dalle mie competenze, perché io da chirurgo toracico non somministro questa terapia, ma le posso rispondere che sono terapie di media lunga durata. Fin quando è efficace, fin quando cioè il tumore, l'adenocarcinoma del paziente presenta questa mutazione a cui l'osimertinib è sensibile, è efficace, allora è utile utilizzare questo farmaco. Le segnalo che qui a Varese sta partendo uno studio, grazie anche al professor Francesco Grossi, oncologo di fama internazionale che è arrivato a Varese, uno studio con l'utilizzo dell'osimertinib nei pazienti prima di operarli. In quei pazienti che presentano questa mutazione, prima di operarli faremo dei cicli di cosiddetta terapia di induzione o neoadiuvante con questa molecola, e facciamo parte di uno studio a livello internazionale multicentrico che, grazie al professor Grossi e grazie al nostro gruppo della chirurgia toracica, ci porterà ad avere dei risultati importanti da mostrare alla comunità scientifica.
Grazie professore.
Professore, invece io voglio parlare davanti a un chirurgo. E oggi la chirurgia più innovativa riguarda soprattutto la chirurgia mini-invasiva, non so se è d'accordo. Cioè si opera prevalentemente in laparoscopia, che poi per voi è toracoscopia, sbaglio? E perché? E quali sono i limiti rispetto alla chirurgia tradizionale?
Allora, il nostro centro ha sviluppato questa capacità di operare in toracoscopia anche neoplasie polmonari di grandi dimensioni ormai da 7-8 anni. Noi l'ultimo periodo, anche nell'era Covid, abbiamo operato oltre l'80% dei nostri pazienti con tecnica mini-invasiva. Tecnica mini-invasiva vuol dire per noi toracoscopia, cioè intervenire con la telecamera che costituisce sostanzialmente i nostri occhi, che guida le nostre mani, che operano dall'esterno con degli strumenti dedicati. È certamente un grosso vantaggio per il paziente, perché il trauma della chirurgia poco invasiva o mini-invasiva è certamente ridotto rispetto all'intervento aperto toracotomico di una volta, ma la cosa fondamentale è che possiamo offrire lo stesso risultato in termini di radicalità oncologica dell'intervento tradizionale. Il limite è che uno deve saper fare anche la tecnica tradizionale, perché quel 20% non operabile con tecnica mini-invasiva bisogna saperlo operare con tecnica tradizionale. La mia generazione ha avuto la fortuna di crescere con la chirurgia tradizionale e di essere passata alla chirurgia mini-invasiva. Il problema delle nuove generazioni, che noi, io da direttore di scuola di specialità, ho, è di farli crescere non solo nella chirurgia prevalente di oggi, quella mini-invasiva, ma anche nella chirurgia tradizionale, che purtroppo è sempre meno frequente, anche perché il paziente viene già da noi chiedendoci l'intervento me lo fa con la telecamera e con i tre buchini, come dicono loro, cioè in toracoscopia. Quindi da un punto di vista educazionale per i miei specializzandi, fargli vedere un intervento tradizionale è sempre meno frequente, quindi quando li faccio aiutare da loro e li facciamo insieme. E loro ne vedono però molti meno di quanti ne vedevo io alla loro età.
Professore, facciamo la domanda classica e frequente che viene fatta, che le viene fatta. La chirurgia polmonare è in grado di guarire una percentuale molto alta di tumori e anche la speranza di vita a 5 anni sta aumentando. Quindi, professore, quanto si può vivere con un tumore al polmone? Qual è la prognosi? Di tumore al polmone si può guarire? Quante volte le viene detto e gli viene fatta questa domanda?
È la domanda che mi fanno tutti i pazienti che si vengono nel mio ambulatorio e mi dicono: va bene, io voglio farmi operare perché so che, come dice giustamente lei, è la terapia che mi offre più possibilità di guarire e di uscirne, ma non lo offre al 100%, lo offre a 4 pazienti su 5, a 5 pazienti su 6, quindi tanti, tanti. Bisogna però operare i pazienti giusti, cioè quelli che ne possono avere un beneficio. E questo è il motivo per cui stiamo anche conducendo questi studi, quello a cui facevo riferimento prima, con lo Osimertinib, per cercare di portare pazienti marginalmente chirurgici anche loro alla chirurgia e dare a loro delle possibilità di cure efficaci. Io sono molto contento quando ho pazienti operati 10-15 anni fa che vengono a Natale e mi scrivono email, mi mandano una cartolina, e sono tanti. Qui in provincia di Varese noi abbiamo tante decine, centinaia di pazienti che ancora oggi, con un pizzico di orgoglio lo dico, ci ringraziano per essere ancora qui come i loro familiari e poter godere di una vita sostanzialmente, anche da un punto di vista qualitativo, molto buona, perché l'intervento chirurgico al polmone con le tecniche di oggi lascia una qualità di vita veramente molto molto buona.
Professore, invece questa è la domanda che le faccio io, vediamo un attimino, mi deve aiutare anche a fare qualcosa contro il fumo, ecco. Però come posso controllare lo stato di salute dei polmoni? La prima domanda. Ci sono valori del sangue che indicano la presenza di un tumore del polmone?
Qui, come al solito, molto preparato, domanda assolutamente pertinente, Luigi Rusconi mi porta a parlare sia dei fattori di rischio fumo di sigarette, quindi bisognerebbe incentivare i soggetti a non iniziare mai a fumare, i giovani soprattutto, e coloro che hanno iniziato a fumare incentivarli a smettere. Attenzione, ci sono alcuni problemi con quei presidi per far smettere di fumare, come la sigaretta elettronica, perché sta esplodendo negli Stati Uniti, dove è iniziato l'uso di questa sigaretta elettronica tanti anni fa, sta insorgendo la cosiddetta vaping syndrome, cioè la malattia da fumo di sigaretta elettronica che distrugge con alcuni eccipienti il polmone. Non causa il cancro, ma distrugge il polmone. Quindi la sigaretta elettronica deve essere utilizzata come mezzo per interrompere il fumo, non per sostituirlo in toto. Per rispondere alla seconda parte della domanda di Luigi Rusconi, esistono nel sangue dei marcatori? Sì, anche qui devo dire con un pizzico di orgoglio che a Varese abbiamo condotto alcuni studi sui cosiddetti microRNA che hanno permesso di identificare alcuni marcatori specifici che ci aiutano poi con mezzi radiologici, radiografia o TAC del torace, a identificare il tumore del polmone in fase precoce. Oggi stiamo iniziando un nuovo studio, e questo bisogna dire grazie al Covid, anche con i cosiddetti VOX, che sono i composti volatili organici che si vanno a misurare nell'espirato, cioè si fa respirare il soggetto a rischio in un palloncino e il suo esalato viene analizzato. Anche in questo esalato si trovano a volte delle componenti organiche che possono essere dei segnali di allarme. È uno studio che stiamo iniziando qui a Varese e devo dire che anche questo è una cosa che ci dà speranza.
Professore, un'altra cosa pratica. Come si fa a capire se si ha un tumore al polmone? come te ne accorgi se hai un tumore? Quali sono i segnali? E il dolore, se c'è, dove si avverte?
Allora, qui ritorniamo a quella fase in cui arrivano alla nostra attenzione il 70-80% dei pazienti.
Professore, abbiamo un minuto soltanto, Massimo, proprio tiriamo un po' di più.
Sarò sintetico. I sintomi che devono destare attenzione sono la tosse e soprattutto il cambiamento della tosse, il dolore toracico, quello che è un dolore di pressione, di una tenaglia che prende la gabbia toracica del soggetto, la mancanza di respiro, termine tecnico si chiama dispnea, ma quando il paziente incomincia a fare fatica a respirare, se ne accorge perché non riesce più a fare le scale, perché magari prima camminava 5 km e non riesce più a farli, o a volte altri sintomi che sono quelli generali come la perdita di peso o altri segni tipici della patologia tumorale. Però quelli specifici sono sostanzialmente la tosse, il dolore toracico e la mancanza di respiro.
Professore, dobbiamo chiudere, Giorgio, dobbiamo chiudere per forza, altrimenti entra il radiogiornale e quindi ci tagliano. Io voglio ringraziare il professore. Credo, Giorgio, che tu debba dire qualcosa al professore, perché è stato veramente chiaro.
No, è stato molto chiaro, ha risposto in maniera veramente precisa alle nostre domande, così anche pratiche. Grazie.
Okay. Grazie a voi.
Professore, grazie ancora della sua cortesia e della sua, veramente, è stato chiarissimo ed era quello che volevamo, perché la gente vuole la chiarezza, perché il tumore al polmone fa paura.
Grazie mille a voi dell'invito, è sempre un piacere.
Arrivederci, grazie.